Bella 16, Bell'India, raccontata dalla Luisa, vedova Ginanni. C'era una volta un mercante di Livorno che aveva tre figliole e si chiamavano per nome Assunta, Calorina e l'ultima Bell'India. Ma questa gli era differente dall'altre due, perché loro erano tutte ambiziose e lei invece stava di molto a sé e sempre badava alle faccende di casa. Un giorno il mercante arriva a casa tutto disperato e dice alle sue figliole: «Sapete che c'è? E c'è una brutta nova! Si è perso il bastimento con ogni mercanzia e noi siamo in rovina a bono!» E nel sentire la brutta nova, l'Assunta e la Calorina si mettiedano a piangere, ma la Bell'India disse: «Se è così, guà, pazienza, e si farà alla meglio. Non vi sconfondete, c'è rimedio a tutto, fora che alla morte». Siccome dunque per quella perdita del bastimento loro non erano più ricchi a quel modo di prima, andiedano tutti a stare in una casina fora delle porte. Ma le sorelle di Bell'India non si sapevano dar pace di non poter sfogare la sua ambizione, a bene che loro stessano quasi sempre in senza far nulla e tutte le fatiche e la cucina toccavano alla povera Bell'India. Passorno diversi mesi, quando una mattina d'eccoti il mercante che tornava da Livorno e lui gli era più allegro del solito. Dice: «Sapete, figliole, che c'è? E c'è una buona nuova assai. Il bastimento non è perso tutto, ma gli arrivo al porto con mezzo il carico». Le ragazze si sentirono tutte racconsolate a quelle parole del padre. Dice il mercante: «Domani torno a Livorno a pigliare quel che c'è di mio in sul bastimento. Che volete che vi porti di regalo, figliole?» Dice l'Assunta: «Portatemi, babbo, un bel vestito di seta color d'aria». «Io lo voglio invece», dice la Calorina, «color di pesca». Ma la Bell'India stava zitta e non chiedeva niente. Finalmente alle domande del padre lei disse: «I vorrei che voi mi portassi soltanto una bella pianta di rose». Il suo babbo si mettiede a ridere e le sorelle gli devano della giucca e della scimunita e la sbeffavano a più non posso. Ma lei disse: «Se volete portarmela a babbo, io non vo altro che una pianta di rose». Il giorno dopo il mercante andiede a Livorno e si fece dare tutta la sua roba e la serrò in un magazzino. E poi, scelto i vestiti per le figliole più grandi, ripensava tra di sé di non portar nulla alla Bell'India, perché lui non voleva ammattire a cercargli la pianta delle rose. E quando fu sera, preso un cavallo a nolo, per non rifare il viaggio a piedi, sortì fuori delle porte per ritornare a casa. Il mercante andeva là là sopra pensieri, non badando al cavallo, sicché tutto a un tratto s'accorgette di avere smarrito la strada e si trovò a buio in mezzo a un bosco, e più che cercava di non uscirne, più si imbrogliava tra le piante. A forza di girare, mezzo disperato, il mercante arriva a un giardino e in fondo ci vede un gran palazzo tutto pieno di lumi. Il mercante pensò allora ad andare al palazzo per domandare in che luogo mai lui si ritrovava, sicché scese in sul piazzale a dove non c'era anima viva. Va dunque al portone, monta le scale e entra in una gran sala, ma il palazzo pareva proprio disabitato. In quel deserto stava lì il mercante, non sapendo quel che si fare, quando da un uscio vede che in salotto c'era una tavola imbandita e siccome gli aveva di molta fame, l'odore delle pietanze lo tirò e si mettiede a sedere e principiò a mangiare con di molto appetito. E davvero che c'erano le maraviglie in quel palazzo, perché al mercante gli levorno i piatti vuoti e gliene devan subito dei pieni, ma pure non si vedeva chi facesse il servizio. E dopo che gli ebbe mangiato per bene a sua volontà, il mercante cercò una camera per dormire, e quando l'ebbe trova, che gli fu facile, si spogliò tutto e buttatosi dentro al letto s'addormì nel momento come un ghiro. Venuta poi la mattina, a malapena sveglio, disse il mercante tra di sé: «Gli è ora d'andarsene e vedere come posso ritrovare la mia casa». Detto fatto, s'alza e scende in giardino a prendere il cavallo e trova che gliel'aveva messo in nella stalla e custodito e strigliato, ma proprio a garbo. Era lì per montare in sella quando, voltando il mercante a caso gli occhi, vede in fondo a un viale un gran capanno fatto di belle piante di rose. Dice: «Oh, già che mi capita, accontenterò anche la Bell'India». E deviato va a quel capanno e con le mani sbarba una pianta. «Misericordia, gente mia!» Tutto a un tratto si sente un gran fracasso e comparisce un mago, brutto e terribile quanto il diavolo. A quella vista il mercante, impaurito a bono, cominciò a tremare. E il mago scrama con due occhiacci invetriati che pareva schizzassano fuoco: «Birbone, dopo tanto bene chi t'ho fatto, che si è stato servito di tutto punto nel mio palazzo, tu all'ardire anco di venire a sciupinare le mie rose, ma il castigo è la morte». Il mercante si fece allora a scusarsi e a chiedergli perdono, e gli raccontò che la pianta delle rose lui la voleva per la sua figliola Bellindia, perché a lei gli era venuto questo capriccio. Dice il mago: «Ebbene, se è vero quel che tu mi dà a intendere, per ora non ti farò del male. Va pure a casa con la pianta delle rose, ma che tra 8 giorni tu mi porti qui a star con meco la tua figliola, in se no tu avrai la mala sorte, e bada bene d'ubbidirmi». E dette queste parole il mago sparì. Il mercante, figuratevi con che core, ritrovata per incanto la strada, arrivò a casa e raccontò alle sue figliole quel che gli era intravenuto. L'Assunta e la Calorina si messero a rimbrontolare la Bellindia per suoi capricci, ma lei disse: «Il male l'ho fatto io, dunque io anderò dal mago e voi sarete tutte contente». E quando furono passati gli 8 giorni fissati dal mago, il mercante partì da casa con la Bellindia e la menò al palazzo, a dove trovarono ogni cosa ammannita. E salite le scale, sopra una porta c'era scritto: «Appartamento di Bellindia». Proprio non ci mancava nulla, soltanto non ci si vedeva in nessuna parte anima viva. Il mercante gli era tutto sgomento a dover lasciare la sua figliola lì sola alle mani di quel brutto mago e non sapeva come fare a andarsene. Ma la Bellindia gliene disse tante che lei non aveva punta paura, che finalmente il mercante si risolvé da ritornare a casa sua. S'abbracciorno e la Bellindia promettiede di scrivere a suo padre per fargli sapere spesso le sue nuove. Rimasta solingola nel palazzo, la Bellindia la cominciò a girarlo dappertutto e quando fu ora di desinare andette nel salotto a dove era la tavola apparecchiata. In quel mentre che lei mangiava, d'eccoti un gran fracasso, sicché la povera Bellindia ebbe una paura smensa e gli comparse di rimpetto il mago. Dice lui: «Non aver sospetto, Bellindia, io vo soltanto sapere se tu mi vo bene?» Rispose la Bellindia: «Sì che vi vo bene», dice il mago. «Ma che mi sposeresti?» «Oh, questo poi no», disse lesta la ragazza. E allora il mago sparì. E tutti i giorni, a ora di desinare, gli accadeva la medesima cosa e con le medesime domande del mago. Sicché, per la continua pratica, la Bellindia non aveva più paura del mago e gli cominciò a voler bene davvero. Ma di sposarlo gli diceva ogni sempre di no. Dopo diversi mesi, la Bellindia ricevette una lettera dal babbo che gli scriveva dello sposalizio della sorella Assunta con un ricco legnaiolo e che lui bramava venissi pure lei a casa per le feste del matrimonio. A desinare dunque la Bellindia chiese il permesso al mago di fare quel viaggio e il mago gli disse: «Fa pure, ma che dentro a 8 giorni tu sia ritornata, in se no no tu mi ritroveresti belle morto. E questo gli è un anello che ti do, e quando la pietra gli si intorbida vuole dire che sto male, allora corri subito. In frattanto piglia nel palazzo quel che più ti garba di portare in regalo alla tua sorella e metti ogni cosa in un baule stasera a piè del letto. Ma ricordatene, ve, tra 8 giorni tu devi essere qui». Dice la Bellindia: «Non dubitate che tra 8 giorni sarò ritorna». Dunque la Bellindia prese un baule e lo ripienò di vestiti di seta, di biancheria fine, di gioie e di quattrini e lo mettiede a piè del letto, siccome il mago gli aveva detto. E la mattina, quando la si svegliò, si trovò col baule e tutto a casa del babbo. Gli fecero una gran festa in sulle prime, ma quando le sorelle sentirono che lei era tanto contenta e ricca e che non gli mancava nulla, l'astio le cominciò a rodere e gli rinuscì anco di portargli via l'anello del mago con la scusa di tenerlo un po' in dito. La Bellindia era mezza disperata perché non poteva vedere la pietra dell'anello e arrivato il 7° giorno tanto piagnette e pregò che il suo babbo disse che le sorelle gli rendessero subito l'anello e lei a malapena che l'ebbe in mano s'avvede che la pietra s'era di molto intorbidata, sicché il giorno dopo, la mattina, volse partire a Unimò e il suo babbo la ricondusse al palazzo e ce la lassò al solito sola. All'ora di desinare il mago non comparse e la Bellindia steva sopra pensieri e lo cercava dappertutto e badava a chiamarlo, ma nessuno gli rispondeva. A cena però il mago ci viense e nel viso gli si vedeva che lui aveva patito. Dice: «Sappi, Bellindia, che sono stato male e quasimente per morire, e se tu indugiavi un altro po' tu m'averesti di certo trovo morto. Oh, che non mi vo più bene?» «Sì che ve ne voglio», rispose lei. «E mi sposeresti?» addimandò il mago. «Oh, questo poi no», disse la Bellindia. Passorno altri 2 mesi ed ecco un'altra lettera del babbo della Bellindia che l'avvisava che era sposa anche quell'altra sua sorella e la invitava alle feste. Questa volta pure la Bellindia ottenne dal mago i soliti permessi e lui gli diede l'anello con la pietra e gli disse che badassi bene d'essere puntuale al ritorno se lei voleva trovarlo vivo. Il fatto sta che la Bellindia, il giorno dopo, si ritrovò a casa del suo babbo con un baule pieno di regali per la sorella sposa. E quando la veddano, le sorelle gli andorno incontro alla Bellindia, ma con un risino finto, perché l'astio le divorava, e la sorella maggiore era anche più dispettosa e arrabbiata, perché il suo marito legnaiolo la bastonava tutti i santi giorni per i suoi mali portamenti. La Bellindia raccontò alle sorelle quel che gli era intravenuto per essersi trattenuta troppo quell'altra volta e disse che questa voleva in ogni modo ritornare presto al palazzo per rivedere il suo mago che la trattava tanto bene. Le sorelle però, a quei discorsi, si mettiedano in capo che gli accadesse una disgrazia e con una scusa gli portorno via l'anello e non glielo volsano rendere altro che sulla fine degli 8 giorni, quando la pietra se n'era tutta quanta annerita. A quello spettacolo la Bellindia si sentiede mancare e la mattina dopo volse andarsene via in tutti i modi e le sorelle gli erano tutte allegre a vederla disperata perché loro credevano che il mago li fosse morto in senz'altro e ha così finito il benestare. Quando la Bellindia arrivò al palazzo, né a desinare né a cena il mago non lo vedde, sicché dunque lei si diede a ricercarlo dappertutto e gira di qua, gira di là. Lo trova finalmente nel giardino, disteso lungo sotto il capanno delle rose, che pareva morto. La Bellindia, disperata, gli si butta addosso, e lì a abbracciarlo, a baciarlo piagnendo, e si lamentava che per la sua colpa a lui gli era successa quella disgrazia. Diceva, «Ora non c'è più bene per me, povero il mio amante, se tu fossi vivo, io ti sposerei subito per farti contento». A queste parole il mago si rizzò su rinviolito che non aveva altro, e di mago brutto e terribile divenne a un tratto un bellissimo giovane. Dice, «Grazie, Bellindia mia, sappi chi sono un figliolo di re e fu incantato da una fata, sicché non potevo ripigliare la mia figura, insin a tanto non trovavo una ragazza che m'avessi detto di sposarmi a quel modo brutto siccome iero. Adesso dunque tu sarai la mia sposa e regina con meco». La Bellindia era tutta sbalordita e non capiva in sé dall'allegria. Mandorno a chiamare il mercante con le figliole maggiori e si fece lo sposalizio con gran feste. Ma l'Assunta e la Calorina furono messe ritte alla porta in gastigo dell'astio che loro avevano contro alla sorella e s'accorrorno tanto per la rabbia che cascorno morte e steccolite tutte e due. La Bellindia invece, assieme al suo sposo, se ne andiedano al suo regno e ci rimasano felici e contenti. E se loro campano tavia, la contentezza gli durerà di sicuro.